sono stata troppo lunga, intanto guardavo lì e dicevo oddio.
Se c'è qualche domanda, prego.
Sì. Per un certo periodo lo è stato indubbiamente. No. Maria nell'Epifania è proprio un supporto al Gesù bambino. Ma quello è una rielaborazione successiva ancora. In realtà lì è famosa, ma la Befana non c'entra con l'Epifania, è un'associazione con una... È un'associazione che è venuta successivamente, ma l'Epifania è la manifestazione di Dio. Epifania significa proprio manifestazione di Dio. Quindi è Dio che... No, è una visione, credo che, sulla Befana non sono preparata, ma credo che sia un abito nordico che è precipitato da noi come l'albero di Natale, nel senso. Dica. No, è precedente.
Questo concetto è implicito almeno nel mondo veterotestamentario ed è l'ossatura del Nuovo Testamento.
Ah, ma questo sì, no, addirittura io credevo che lei si riferisse ad alcuni pensatori greci. Ci sono dei pensatori greci che hanno l'idea del tempo lineare, eh? Ma è ovvio, cioè Agostino rielabora in forme, diciamo, nei suoi scritti, diventando poi padre della Chiesa, cioè i suoi scritti poi sono quelli tramite cui si verifica l'Antico Nuovo Testamento. Assolutamente. Sì, anche prima.
Nei quali questa tematica è certamente presente. Ma il problema e la risposta si pongono prima. Perché se lei legge la versus eresis di Ireneo, vede che la tematica è tutta presente su argomenti diversi da quelli che saranno qui nel secolo quarto. Ma la versus eresis ha il concetto di ortodossia, di eterodossia, che contesta
Dunque, la storia è interpretazione. No, la storia è interpretazione ed è lettura di quello che è avvenuto, e questa lettura non potrà mai essere univoca. Questo è proprio un assunto, no? È della storia, appunto. Allora, riguardo alla prima, non ci sono contrasti, cioè quello che io ho detto è che, cioè, che con l'avanzare del cristianesimo avanza una visione del tempo lineare che è affermata nell'Antico e nel Nuovo Testamento, solo che fino al secondo secolo dopo Cristo questa visione non è assolutamente diffusa, quindi non si è affermata. E certo, allora chi è che la trasmette all'Occidente? Cioè qual è l'autorità? Ma perché poi si va per autorità, no? Cioè se non c'è nessuno che ci trasmette una visione e questa persona ha il nostro rispetto, la nostra stima, eccetera, e ci convince, bene, questa visione può anche esistere ma non si afferma. Ecco, chi la fa affermare con una scrittura potente, perché bisogna anche riconoscere il fatto che Agostino sapeva scrivere, e quindi diciamo, era in grado, cioè ha fatto delle opere che sono dei capolavori, al di là diciamo dell'aderenza, cioè uno te la crede, il fatto che uno creda o non creda a quello che sia scritto, e quindi chi è che porta proprio in maniera potente questa visione in Occidente? È Agostino, ma sicuramente lui prende da prima. Riguardo a questo, veramente anche su questo ci sarebbe tantissimo da discutere. Sì, io sono, diciamo, anche da tempi recenti, perché io non sono un'esperta di prima cristianesimo, quindi né sono un'esegeta dell'Antico Testamento e quindi che necessitano specializzazioni molto, molto precise. Da qualche anno, da quando appunto mi sono un po' avvicinata a questi scritti, mi sono perché effettivamente più convinta della visione che lei diceva, che è quella che per ora, in questo momento, diciamo, va un po' più per la maggiore. Mi convince perché, le spiego, perché dalle fonti, sì, ma lei non la deve prendere come, cioè io non l'ho presa come critica a una visione del cristianesimo, quanto invece percezione di come effettivamente il cristianesimo, cioè uno sguardo un po' più profondo di come il cristianesimo si sia affermato. Allora, proprio in sintesi, che cos'è che dice questi studiosi, molto più esperti di me, che dicono se si guarda le comunità cristiane del secondo secolo e della prima metà del terzo, ora sostanzialmente dicono sì, alla fine si è affermato il cristianesimo paolino, tanto che alcuni veramente critici dicono che non si dovrebbe parlare di cristianesimo, si dovrebbe parlare di paolesimo, cioè di un modo di leggere il cristianesimo squadrato su Paolo, no? Però dice, se si guarda il cristianesimo al momento di Paolo, al momento di Paolo di Tarso, si vedono tante comunità piccole e molto influenzate dal substrato filosofico, etnico, religioso a cui stavano vicino. Tanto che un Vangelo, aiutami Marco perché non so qual è, Matteo mi pare, è molto ebraico, no? Perché era vicino, perché si presume che sia sorto in una comunità particolarmente influenzata, no? Ora in ecco, allora ecco, allora l'idea è quella che da questo marasma piano piano siano emerse alcune voci forti che però non abbiano
sì. Il fatto di una pluralità di culture sì.
È contrastante con l'idea di esista un'ortodossia.
No, sì. È una pluralità di situazioni che convergono su un messaggio centrale.
Ma lei quello solo dice a posteriore, perché il messaggio centrale, allora, lei lo legge a posteriori, ma non c'è a priori.
Anche lei lo legge a posteriore, perché né lei né io c'eravamo allora.
Ah, questo sempre, la lettura è sempre a posteriori. Sì, ma questo muta, che per me no, ma insomma muta un po' cioè se uno pensa che esista un'ortodossia ab origine, se uno pensa che un'ortodossia esista all'origine, che poi venga in qualche maniera mano a mano disvelata, ha una visione della nascita del cristianesimo. Se uno pensa che ci sia un miscuglio di cose in cui piano piano, per ragioni diverse, emerga una linea, ha un'altra visione della nascita del cristianesimo. Questo, però questo non... Sì, qua ci sarebbe da discutere per anni, sicuramente non è il caso. Tuttavia le dico una cosa, ogni testo sacro è un dramma per lo storico. È un dramma perché? Perché è sicuramente un testo storico, cioè nasce in un momento ed è scritto da qualcuno, però è sacro e quindi ha un messaggio suo che qualsiasi testo sacro, qualsiasi testo che si presume essere sacro, dichiara di se stesso, aspetti un attimo che definisco, di essere nel giusto, quindi cioè il concetto del giusto è proprio del testo sacro, cioè vorrei vedere un testo sacro che dice vi dico questo ma sto sbagliando. Sì, l'ultima cosa che le volevo dire è che io mi sono letta, ahimè, i Vangeli gnostici e una cosa mi è venuta molto chiara, che non avevo nessuna speranza di avere successo, nel senso che se c'è una cosa incomprensibile sono i Vangeli gnostici, no, ma non hanno alcuna probabilità di diffusione, cioè sono filosofia allo stato puro, tipo leggersi sì, ma anche cioè elite, quindi nessuna possibilità di diffondersi in tutto il Mediterraneo. Che sta nel giusto. No, l'ortodossia è la misura. Sì, ma orto significa che sta nel giusto, cioè è la misura corretta, ok? Mentre etero è quello che si discosta dalla cosa corretta. Allora, il discorso che non esiste un'ortodossia agli inizi, che fa parte di una linea storiografica che non è seguita da tutti, quindi è, come dicevo, una lettura, non è la lettura, non esistono in storia le letture. Le letture esistono solo nell'ambito di fede, ma non esistono nella storia, cioè esistono tante letture. La eterodossia, cioè se io dico che esiste un'ortodossia e un'eterodossia, passo il discorso che è esistito fin dall'inizio il vero cristianesimo, il cristianesimo giusto, che fino dall'inizio era corretto, e quelli che dicevano un'altra cosa sbagliavano. No? Ora è più facile dire che esiste l'ortodossia e l'eterodossia, perché adesso esiste una fede codificata, per cui se io vado in chiesa e dico che non ha senso l'Immacolata Concezione, dico un'eresia, perché c'è un'ortodossia che mi indica determinate cose. Mettere questo agli inizi ha un significato, ha anche un messaggio, no? Che uno può accettare come no. Se io vedo il cristianesimo iniziale come un'ebollizione in cui per tantissime ragioni, anche per una, come dicevo prima, una maggiore comprensibilità, umanità, cioè effettivamente il cristianesimo paolino è fantastico, insomma, è quasi una filosofia umanistica, quindi cioè, non è mica un caso che si sia fermato, appunto dicevo, se uno si legge i Vangeli gnostici, uno che segue Confucio si legge un Vangelo gnostico non diventerà mai cristiano, insomma non ci sono stimoli autentici a una cosa, mentre qui ci sono delle ragioni, non è che sia, anzi questo secondo me però è una mia personalissima opinione, questa visione di un cristianesimo iniziale molto vario, in cui per ragioni storiche progressivamente si afferma una linea, è anche un tipo di cristianesimo secondo me molto più comprensibile, che non mina necessariamente la fede, perché questa è la paura, no? Non mina necessariamente la fede nella linea cattolica o protestante o che sia, insomma, ecco. Però certamente il messaggio è diverso, insomma, è una visione che implica problematiche diverse dalla nascita del cristianesimo, questo sicuramente. Scusa.